Davide Giacalone per i commenti alla rassegna stampa, i titoli sui quotidiani di questa mattina. Davide, bentornato, buongiorno, buona settimana.
Buongiorno, buon inizio di settimana.
Buongiorno Davide, partiamo dalle elezioni in Germania, lo facciamo leggendo il titolo di apertura del Corriere della Sera. SPD in vantaggio, crolla la CDU, Verdi terzi, non sfondano con i liberali. Sono l'ago della bilancia per ogni coalizione, poi l'apertura di Repubblica, la Germania sospesa e ancora la stampa. Germania non vince nessuno. A te.
Allora, sì, mi pare che fondo la stampa in qualche modo faccia il titolo più centrato. Il tema è nessuno vince, però vedo un poco, dice, adesso dovranno fare un governo di coalizione. È dagli anni 50 che in Germania hanno governi di coalizione, non è mica... il primo governo di cosiddetta grossa coalizione, il tedesco Gross, è del 1966. Il tema qual è? Qual è la novità di questo risultato, anche se un po' all'italiana bisognerà aspettare l'ultima scheda letta perché sono talmente sul filo. Ma insomma, la novità è che nessun partito sta sopra il 30%. Che non è che sia proprio, diciamo, lo sfracello dei voti, però diciamo, neanche il 30%, neanche i socialdemocratici che pure sembrerebbero, anzi forse a questo punto sono certamente i primi. Quindi ci sarà una coalizione di governo e sarà una coalizione un po' più larga, nel senso che dovranno starci più partiti e bisognerà vedere se torneranno a calcare il terreno della coalizione tra socialdemocratici e cristiano democratici più qualcun altro, il famoso ago della bilancia, oppure invece sceglieranno di andare soltanto un partito socialdemocratici, molto più probabilmente che non cristiano democratici, con gli altri due, cioè con i Verdi e i liberali. Sono esclusi dal gioco Alternative für Deutschland, considerati estremisti impraticabili per tutti, cioè nessuno ci vuole avere a che fare, e Die Linke, cioè il partito di estrema sinistra che porta sfortuna ai socialdemocratici, gli altri ugualmente non ci vogliono parlare, quindi il problema si è risolto. L'idea è che una Germania più debole rafforzi gli altri. A me pare bislacca assai, nel senso che non ha fondamento nella realtà. Piuttosto bisognerà considerare che un governo in cui un solo partito non può rivendicare la guida in esclusiva sarà un governo, quello tedesco, più sottoposto alle spinte di ciascuno. E tra Verdi e liberali non mi pare che siano i posti dove albergano i dissipatori e gli spenditori allegri di spesa pubblica e i tolleranti nei confronti del debito. Quindi ci andrei piano prima di giungere a delle conclusioni. Quello che importa e che è molto importante in questo momento è che si mantenga un rapporto molto positivo nell'area latina, diciamo così, tra l'Italia e la Francia, perché quello sarà uno dell'asse su cui poi il motore tedesco dovrà continuare a lavorare, perché è escluso che quale che sia il risultato del negoziato di governo possa, diciamo così, in qualche modo sparire dalla circolazione. Questa è una sciocchezza.
Anche appunto, come già leggeva Enrico poco fa, la Repubblica apre con la Germania sospesa, poi a centropagina Lega, l'ex guru dei social indagato per droga, e poi invece di spalla c'è un articolo di taglio economico, salario minimo, Confindustria e sindacati uniti, non per legge, appunto Confindustria e sindacati almeno su questo solitamente non accade, però concordano. Ci racconti meglio di cosa parliamo?
C'era stata un'intervista di Landini, lì della CGIL, alla stampa, molto di apertura nei confronti del salario minimo. Qui l'avevamo commentata dicendo: aspettate, prima di dividerci in chi è favorevole e contrario al salario minimo, cerchiamo di vedere quali sono i problemi, cioè per esempio perde peso la contrattazione collettiva, che è una delle ragioni per le quali il sindacato, diciamo, non è che sia stato mai favorevole a questa storia del salario minimo. Il minimo deve essere certamente superiore al massimo di quello che puoi prendere se non lavorando, cioè con l'assistenza. Attenzione, perché poi se lo porti troppo in alto semplicemente crei un ostacolo all'ingresso nel mondo del lavoro. È inutile che fai il paragone con la Germania, perché la Germania è arrivata a stabilire il salario minimo per legge dopo aver sfruttato i mini job e portato dentro il mondo del lavoro molte donne e così via, che erano sono i problemi del salario minimo. Devo dire che in questo caso ci hanno messo 24 ore, nel giro di 24 ore hanno detto ci non fa mica, volevo dire che bisogna fare il salario minimo per legge, bisogna metterlo e tenerlo dentro la contrattazione. Ah vabbè, ma se lo tieni dentro la contrattazione è come stessimo rimanessimo, nel senso che non cambia granché, nel senso che è quello che avevamo fatto fino adesso, ci sono il minimo salariale dentro la contrattazione, non per tutti, che è una cosa ben diversa, tenuto presente che poi ci sono i giri. Il tema grosso guardate quello che adesso, se vi dà fastidio sempre il riferimento all'Italia, guardate quello che succede nel Regno Unito, dove hanno una difficoltà a trovare persone che vadano al lavoro e un'alta disoccupazione. Questo è il punto, cioè la trappola nella quale non cadere è avere tanti disoccupati e tante aziende che cercano qualcuno da far lavorare e non lo trovano. Questo è il tema. Poi nella cassetta degli attrezzi ci sono le lentaglie, le pinze, il martello, il cacciavite e tra le altre cose c'è anche la possibilità del salario minimo, possibilmente collegato con il costo della vita, perché se lo metti uguale ad Amburgo, a Bucarest e a Catanzaro, diciamo così, hai fatto una sciocchezza.
Nunzia Alessandra Schilirò, la vicequestore della polizia finita nella bufera per aver così arringato i no pass, vado avanti per difendere il popolo italiano, si è messa in mezzo ai manifestanti a Roma che si oppongono alla certificazione verde, poi ha parlato sul palco. Il lavoro più bello oggi lo fa la stampa, perché è riuscita ad avere un colloquio telefonico con la vicequestore, che non si pente e dice: sono armata ma gandiana, il mio atto di disobbedienza civile l'ho fatto citando proprio Gandhi. A te.
Ah, ho seguito la vostra linea diretta e poi vedo i giornali, da una parte con un sorriso, dall'altra con una certa amarezza, nel senso che questa pulsione a dire allora è successa una cosa, chi è favorevole, chi è contrario? Eh sì, prima però cerca di capire cosa è successo, no? Cioè, sprecati un attimo, qualcuno ha contestato il diritto di un vicequestore di esprimere la propria opinione? Nessuno, è chiaro, nessuno. No, perché da attribuire agli altri sempre la posizione più scema, così mi viene più facile rispondere, nessuno. Se il vicequestore intende sostenere che il Green Pass è uno strumento inadeguato, inefficace o addirittura negativo, lo faccia, buon pro le faccia. Non ha sostenuto questo, ha sostenuto, leggo letteralmente, il Green Pass è illegittimo. Eh no, e questo non lo puoi dire. Perché non lo puoi dire? Perché ci sono, allora, la settimana scorsa la Corte Costituzionale ha finito di pronunciarsi sulla legittimità dei DPCM. Contro il Green Pass sono piovute ricorsi in giustizia amministrativa e fin qui, poi per chi vivrà vedrà, fin qui è sempre stato dichiarato legittimo. Quindi tu non puoi affermare che è illegittimo, puoi dire che non sei d'accordo e congratulazioni, ma se dici è illegittimo e lo dici da pubblico ufficiale tu crei un problema. Ma c'è un'altra questione sulla quale il dibattito, diciamo così, il dibattito è quasi demenziale, perché se la vicequestore fa appello alla disobbedienza civile gandhiana, la disobbedienza civile gandhiana chiede di essere punita, vuole essere punita. Perché la differenza che c'è tra il disobbediente civile e chi viola la legge o addirittura il criminale è che i secondi sperano di non essere scoperti. Il disobbediente civile disubbidisce pubblicamente perché chiama la punizione, e chiama la punizione per dimostrare, se secondo pensa come la pensa lui o lei, che è la stessa cosa, che la legge è sbagliata, che la norma è sbagliata. Quindi io la violo pubblicamente e pubblicamente chiedo di essere punito, in modo tale da Antigone, per chi avesse, diciamo, un piacere per gli studi classici la tragedia di Antigone, che chiama la punizione perché dice ho violato la legge dello Stato. Per cui dire il Green Pass è illegittimo, però io invito la disobbedienza civile e non devo essere punita, beh, questo è come minimo avere le idee confuse, sempre ammesso che siano idee.
Andiamo anche sulla prima del giornale, che pure fa riferimento nel titolone a questo: follia no Green Pass, vicequestore sul palco, ma non è il titolo principale. Il titolo principale è nel mondo della sanità. Covid rimandate 400.000 operazioni, i chirurghi, calo di ricoveri per altre patologie, e intitola il tutto danni collaterali. Davide.
Oh, esatto, questo in qualche modo si lega, perché allora possono essere non solo opinioni ma anche costruzioni di dati diversi sull'efficacia di questo o quello strumento, e siccome noi siamo nel pieno di una tempesta e non sappiamo esattamente come il mare si comporterà domani mattina, le opinioni ci stanno tutte. Però le opinioni sono legittime, intanto quanto non possiamo dire perché tutte le opinioni sono legittime e tutte le opinioni sono uguali. No, 2 più 2 uguale 3 non è un'opinione legittima uguale, una cretinata, punto e basta. Allora, noi oggi abbiamo un quarto dei contagi che sono in età pediatrica. È un fatto, non è un'opinione. Un quarto sono in età pediatrica. Perché? Perché l'epidemia continua a camminare e quelli non sono vaccinati. No, né possiamo al momento vaccinarli. Quindi sappiamo che la vaccinazione rallenta il contagio. Sappiamo che per dimostrarmi che sei vaccinato c'è il Green Pass, se ne può discutere, però quell'astrumento lì funziona. Perché nel frattempo è capitato che per far fronte all'epidemia non si fanno le operazioni chirurgiche di chi ne ha bisogno. Che vogliamo andare avanti così? Cioè, perché non è che si crepa solamente di Covid, si può anche avere dei problemi serissimi, speriamo non morire, ma insomma avere problemi serissimi. Perché? Perché in questo momento non si può soccorrere chi ha bisogno di altre cose. Magari sto problema ce lo si pone prima di darsi all'esibizionismo e poi dopo si prosegue nell'espressione delle idee.
Passiamo nelle pagine interne di Repubblica. Italiani più accoglienti, ora l'immigrazione fa meno paura del Covid. Gli sbarchi proseguono, ma la percezione del fenomeno è decisamente cambiata, ci racconta Repubblica. Meno richieste di respingimenti e più favorevoli allo ius soli. Davide.
Ma insomma, sondaggio si ha più paura del Covid, grazie, cioè, dire, ci puoi lasciare le penne col Covid, quindi insomma dire, per forza che c'hai più paura. Però anche se uno guarda questo andamento degli umori sondati da Diamanti, dice, nel settembre del 2017 il 46% degli italiani ritenevano gli immigrati sono un pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza delle persone, 46%, e adesso sarebbero il 27%. Uno dice, vabbè, ma perché, che è successo nel frattempo, a parte il Covid, voglio dire, che è successo nel frattempo per cui non sono più? La verità è che questi sono umori largamente legati da una parte ai fatti di cronaca e dall'altra alla speculazione che sui fatti di cronaca si fa e quindi su quanto li si pompa. Cioè la stessa identica realtà, una cosa è guardarla in maniera ossessiva e anche quindi con l'ossessione del timore, e un'altra cosa è non guardarla affatto. Nel secondo caso non senti il pericolo. Però sono due errori, sia il guardarla in maniera ossessiva che il tema, e poi è sempre lo stesso. Qui la discussione, ma non qui in Italia, qui in tutta Unione Europea, qui in tutto mondo ricco, qui in tutto il mondo che ha un andamento demografico che è come quello che ha l'Italia e la Germania, per cui teoricamente noi andiamo alla spopolazione nell'immediato futuro. Il tema non è se faccio entrare immigrati oppure no, perché questo non è neanche argomento di discussione, sono craniate contro il muro di chi ha una visione ideologica del mondo. Il problema è chi faccio entrare, come lo faccio entrare, in quanti li faccio entrare. Se la mettiamo sempre sul sondaggio ma lei ha paura, non ha paura, sì, è interessante, per carità, però non schiodiamo nulla rispetto a quello che ci serve. Noi abbiamo bisogno di stabilire come li facciamo entrare, quanti ne facciamo entrare e come li scegliamo. Lo so che è bruttissimo da dire, che sono esseri umani, ma poi alla fine quella è la sostanza, come li scegliamo, o se preferite come li selezioniamo. Questa è la faccenda. Quando si avrà il coraggio di parlarne in termini razionali, probabilmente anche le paure emozionali potrebbero in qualche modo diminuire.
Sono le 7:28 minuti, andiamo avanti ad approfondire temi che ci ha proposto anche Davide Giacarone questa mattina. Per esempio, troviamo sia su Repubblica sia sul Corriere, poi c'è anche su altri quotidiani, ma in questo caso segnaliamo questi due titoli. Svizzera sì alle nozze gay, ora referendum anche in Italia. Le coppie omosessuali potranno adottare. Il PD: siamo l'unico paese dell'Europa occidentale senza matrimoni egualitari. Ne parla anche il Corriere. Svolta in Svizzera, passa il sì alle nozze gay con diritto di adozione. In Italia se ne è parlato moltissimo, se ne parla ancora. In Svizzera intanto hanno fatto un passo avanti.
Però se ne parla anche lì, diciamo, con andamento ondivago, perché quando si è stata fatta la legge sulle unioni civili, io ricordo che chi sosteneva la legge sulle unioni civili, tra cui al Partito Democratico, dicendo: ecco, adesso anche in Italia c'è quello che c'è nei paesi, ci siamo battuti perché nei paesi civili. Era in Svizzera che non c'era, nel senso che l'avevano approvato di recente la legge e poi l'hanno sottoposta al referendum, perché anche lì ha funzionato, che prima l'ha fatta il Parlamento e poi subito dopo è stata sottoposta al giudizio popolare. Ora, il tema di questa storia delle unioni tra omosessuali, e che è uno dei punti importanti della legge svizzera, ecco, su questo sì c'è una differenza notevole rispetto all'Italia, è che per quel che riguarda la disciplina della vita delle due persone che vivono assieme, lo trovo di una totale inutilità e anche figlio di un principio bigotto, che insomma per avere insieme in due una vita sessuale comune bisogna avere il timbro del sindaco o la benedizione del parroco. La trovo un'idea molto bigotta, cioè ognuno fa quello che gli pare. Devo regolare cosa? Devo regolare i diritti e i doveri, ci sarebbero sempre i doveri individuali, e quindi anche, per esempio, quello di dire: se mi capita qualche cosa, desidero essere assistito da Tizio, da Caio, lo metto per iscritto, la cosa l'abbiamo risolta così. Ma tutto cambia, ed è la ragione per la quale si dice il matrimonio tradizionale, che poi in realtà non lo vuole fare nessuno, perché il cosiddetto matrimonio tradizionale, che tutti quelli che non lo possono fare lo vorrebbero fare, quelli che lo vorrebbero fare non lo fanno perché cala sempre di più, quindi anche questo è singolare. Il matrimonio tradizionale che cosa ha nel suo seno? La possibilità di fare figli, cosa che nella coppia omosessuale non è prevista. Questo è il punto. E naturalmente, quindi, tu crei un vincolo giuridico che dà luogo poi all'obbligo nei confronti del minore. La differenza tra la cosa italiana e il referendum svizzero è proprio questo, che a questo punto in Svizzera sono totalmente uguali. Totalmente uguali significa che non che possono fare figli, perché lì uguali non siamo, ma che possono adottare figli. E questa certamente è una cosa diversa, e lì capisco l'esistenza del vincolo. Poi ci vediamo fra 10 anni e vediamo quante se ne sono sciolti, perché credo che siamo uguali veramente. Io ho l'impressione che siamo veramente uguali, certo, e quindi
è vero, è così. Certo, allora Davide, prima di salutarti vorrei sottoporti questo tema. Allora, c'è un giornalista, un bravo inviato di Rai News 24, si chiama Paolo Mancinelli, che è stato mandato fuori dagli uffici di ITA, no, a compagnia di bandiera, per fare un collegamento, no, con Rai News 24, con la sua TV. A un certo punto, quando insomma gli hanno dato la linea, per chi non avesse visto questo video che sta girando sui social da ore, ha avuto insomma una sorta di blackout. Lui non è riuscito a parlare, non è riuscito a dire una parola, e sui social è stato, come dire, massacrato. Il suo video, no, è girato veramente tantissimo, con addirittura un clima allucinante di chi si prendeva gioco di lui a difenderlo. C'è un pezzo di Veltroni ieri, ma insomma adesso in molti stanno spendendo parole per lui, dicendo insomma sbagliare è umano. Ci insegna qualcosa questo episodio? Soprattutto, no, è un po' una cartina tornasole rispetto al clima che c'è sui social di fronte a queste cose?
Ma è un clima anche abbastanza umano. Cioè, ho visto anch'io quel filmato, no? Si è completamente bloccato, cioè ha cominciato il collegamento, poi ha cominciato a commettere un errore appresso all'altro, poi evidentemente si è reso conto di commettere errori e non ha saputo come uscirne. Io ho l'impressione che l'errore più grosso l'ha commesso la regia. Io ho l'impressione che se mi blocco la nostra regia comincia a dire... toglie il collegamento e dice: cioè, c'è un problema nel collegamento, e poi magari mi chiamano dicendo: hai bisogno di un medico. Ma lì è l'errore da studio, diciamo così, di avere. Detto ciò, io vi invito a vedere la foto del candidato cancelliere, ha perso, della Repubblica Democratica Repubblica Federale Tedesca, il Cristiano Democratico, che dopo è riuscito a mettere la scheda nell'urna il giorno delle elezioni piegata al contrario. Oh, sta su tutti i giornali sto povero uomo, diciamo, la piega, no, questo è, però lo hanno ritratto così dicendo: questo lo vedete, lo vedete cosa stavate rischiando? Uno che andava. Sono, diciamo, dettagli particolari che il giornalismo usa moltissimo per stigmatizzare le debolezze o le incapacità altrui. Non è che se capita poi che sia un giornalista a riprendersi, allora tutti a dire non bisogna essere più buoni. Capita, adesso voglio dire, ripeto, lì non bisognava esporre questa persona a una così lunga, diciamo così, ripresa della difficoltà in cui si trovava. La legge in questi casi toglie il collegamento.
Insomma, sbagliare umano, Davide, ma senza andare a fare, insomma, come dire, senza andare a ricorrere alla regia, se capitasse a te, ma naturalmente non succederà, ti salviamo noi. Voglio dire, quante volte
uno in questi casi da studio dice Ita,
portategli un bicchiere d'acqua e so, troviamo una soluzione. Però bello, mi rimane il tema per domani, l'errare umano per domani mi rimane per la linea diretta ai nostri ascoltatori.
L'errare umano ovviamente non può essere colpevolizzato, ma neanche si può sostenere che tutti quelli che non sanno parlare bisogna dargli un microfono e andare in televisione. Bisogna in qualche modo prendere qualcuno che riesca a uscire anche eventualmente dal guaio in cui si è messo da solo.
Ecco, sdoganiamo finalmente, tutti possono fare tutto, che appunto basta così. Grazie Davide, a domani naturalmente. A domani, grazie.
Buona radiovisione a tutti.
Da alcuni lunedì, e questo sarà l'ultimo perché poi il 3 e il 4 ottobre appunto si vota per le amministrative in Italia, da alcuni lunedì dicevamo stiamo incontrando alcuni i principali candidati sindaci nelle città di Milano e Roma. Oggi torniamo a Milano, lo facciamo con Laila Pavone, che è appunto candidata a sindaco per il Movimento 5 Stelle. Buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori, grazie per l'invito.
Eccoci Pavone, grazie a lei per essere con noi. Allora, cominciamo subito, domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti in questo spazio dedicato alle amministrative, un po' se ci racconta il suo programma, magari a partire proprio dal suo slogan che è Milano prima donna.
Sì, certo, Milano prima donna è il claim che abbiamo scelto perché pensiamo che Milano debba tornare a brillare nelle classifiche nazionali ed internazionali. Milano, come le altre città, negli ultimi due anni ha subito ovviamente una serie di problematiche importantissime, però abbiamo anche visto che Milano è stata una città abbandonata nella parte, diciamo, più legata ai quartieri popolari. Milano è una bella città oggi, solamente in centro, è una città che deve essere totalmente riqualificata nei quartieri popolari. Questo significa, da un lato, la capacità ovviamente di porre l'attenzione sulle fasce, diciamo, più fragili, più deboli della popolazione, ma d'altro canto significa anche Milano Smart City, perché non dimentichiamo che il PNRR tra l'altro stanzia degli investimenti molto importanti per la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica, e Milano sicuramente ne beneficerà. Bisognerà saperli investire, questi soldi che arrivano dall'Europa.
Pavone, lei ha detto che vorrebbe riproporre a Milano il modello Londra, che cosa in particolare?
Sì, il modello Londra, mi sono ispirato un po' a quello che ha fatto il sindaco di Londra qualche anno fa, il sindaco Khan. Io dico sempre che da soli non si va da nessuna parte oggi, soprattutto quando si parla, no, di impresa, di lavoro. Io arrivo dal mondo delle imprese e abbiamo imparato a fare, in particolare il mondo delle start-up e dell'innovazione. Bisogna fare rete, bisogna fare sistema, e quello che ha fatto il sindaco di Londra qualche anno fa è stato proprio cercare di creare un tavolo, diciamo, che poi lui ha definito board permanente, che coinvolgeva il mondo delle imprese, il mondo delle associazioni, il mondo dell'università, per lavorare insieme su progetti che poi potessero essere portati avanti attraverso proprio una logica di rete, impresa pubblica e privata, le associazioni ovviamente che lavorano per il bene della città, e questo secondo me è un modello che si potrebbe riproporre a Milano.
Pavone, ancora una domanda, perché Milano è una di quelle città un po' votata ai grandi eventi, l'abbiamo visto con Expo, adesso ci sono le Olimpiadi invernali del 2026. Il Movimento 5 Stelle rimane del parere di poco favorevole ai grandi eventi, o in questo caso invece lo sarebbe?
Ma allora, il Movimento 5 Stelle secondo me non è mai stato contrario per definizione a qualunque tipo di innovazione. Il problema è sempre quello poi di mettere a terra e avere una visione a medio-lungo termine. Ora, le Olimpiadi, per risponderle concretamente, per Milano sono un'occasione importantissima, assolutamente da cogliere. Qual è il punto differenziale? Noi abbiamo il primo punto del nostro programma, il tema della sostenibilità. Non si può pensare, come abbiamo visto tante volte, a eventi importanti come questi, che tra l'altro portano, drenano anche moltissimi investimenti, portano ricavi anche certamente, dove costruiamo poi delle cattedrali nel deserto perché non c'è un piano, non c'è una visione a medio e lungo termine. Allora, se noi immaginiamo un evento come questo come un'occasione per poter generare valore aggiunto, per poter costruire senza sempre la logica solamente della cementificazione, ma pensando a un evento che stia sempre nel tema della sostenibilità, che oggi è non un tema del Movimento 5 Stelle, un tema a livello internazionale. Ricordo che il PNRR parte proprio da transizione ecologica.
È chiaro. Leila Pavone, grazie per essere stata con noi.
Grazie,
candidata alle amministrative di Milano per il Movimento 5 Stelle, lo diciamo a tutti, in bocca al lupo per la sua corsa.
Viva il lupo.
A presto, grazie. A presto, grazie naturalmente.
Andiamo a dare il buongiorno come ogni mattina al nostro Don Antonio Mazzi per la frase del giorno. Siamo pronti per collegarci con lui. Buongiorno,
ecco,
Don.
Buongiorno. Ciao
Don.
Frase impegnativa: non rendiamoci schiavi dei nostri errori.
Bella questa.
Schiavi dei nostri errori.
Non rendiamoci schiavi dei nostri errori. Dobbiamo vincerli.
Grande.
Grazie.
Bravo.
Grazie,
Donna.
Ciao.
Sei pronta per il bar sport?
Sono prontissima.
Sì,
so tutto.
Tu sei pronto per il bar sport?
Ovvio. Beh, lui fa la segna stampa sportiva.
Perfetto.
Lui è preparatissimo.
Paolo Pacchioni, buongiorno.
Ecco, questo
buongiorno.
È quello bravo. Ciao Paolo, buongiorno.
Ciao,
eccoti qua.
Buongiorno.
Paolo è l'oste, diciamo.
Buona settimana.
Sono il consumatore numero uno.
Assolutamente, okay, senza dubbio. Andiamo subito sui titoli delle prime, perché c'è questo giochino del Napoli. Sei grande, sei forte, insomma, la sesta di fila che non sta perdendo. E anche ieri il 2-0 con col Cagliari, insomma, un Napoli che si sta facendo sentire, e come, Paolo?
Ah beh sì, il Napoli ci crede, il Napoli è partito forte, 6 vittorie in 6 partite, gioco spesso scintillante, spumeggiante. Grandi applausi per Luciano Spalletti, che naturalmente adesso deve fare un pochino il pompiere, perché naturalmente il Napoli è partito molto bene, ma siamo soltanto all'inizio. Peraltro, anche guardando il calendario, a parte la sfida con la Juve, non ha avuto un percorso impossibile la squadra partenopea, quindi è opportuno aspettare verifiche un pochino più severe. Però intanto il Napoli è una bella squadra, e soprattutto Victor Osimhen, l'attaccante, è partito veramente molto bene, ha già segnato 4 gol in questo avvio di campionato, 6 considerato anche le coppe. Anche ieri sera è stato assolutamente il migliore in campo e uomo decisivo, perché ha segnato il gol dell'1-0 e ha provocato il rigore del 2-0, poi trasformato da Insigne.
Poi altra partita di ieri, Paolo, Juve-Sampdoria, che ha regalato appunto un 3-2 in favore dei bianconeri. Locatelli, che ha insomma inaugurato la sua presenza con il suo primo gol.
È stato un bel gol, il gol del 3-1, il gol che sembra aver dato alla Juventus poi la sicurezza per arrivare fino alla fine. Allora, la Juventus innanzitutto dobbiamo dire che ha invertito la tendenza, perché dopo un avvio di campionato e di stagione senza vittorie è riuscita comunque a invertire la rotta. È il secondo successo consecutivo, peraltro curiosamente un altro 3-2 contro una squadra ligure, dopo lo Spezia, la Sampdoria. Il 3-2 cosa ci racconta? Comunque di una Juventus che è arrivata alla fine con un po' di fiatone, con la Sampdoria che attaccava teoricamente con la possibilità di raggiungere il pareggio, che probabilmente non avrebbe fotografato l'andamento del match. La Juve la poteva chiudere prima, non lo ha fatto, ha rischiato un pochino alla fine. Per Allegri poi l'altro problema sono gli infortuni muscolari di Dybala e di Morata, che sicuramente non ci saranno dopodomani contro il Chelsea e nemmeno sabato prossimo nel derby con il Torino. E qui c'è un po' di rammarico da parte dell'allenatore bianconero, perché insomma lui puntava tanto su Dybala per affidargli un po' di leadership tecnica della squadra. Adesso col fatto che lui per un po' sarà assente, insomma, si rischia un po' di mettere in pericolo questo suo ruolo.
E poi Paolo, veniamo al derby della capitale, Lazio-Roma, altro 3-2, insomma 5 gol e tantissime polemiche.
È stata una partita bella, emozionante, con tanti ribaltamenti di fronte. La Lazio, che non vinceva da un po', si è riscattata alla grande. Maurizio Sarri ha subito preso una grande soddisfazione da tecnico biancoceleste. Però, come dicevi Enrico, c'è stata una coda polemica, Mourinho e la Roma se la sono presa con l'arbitro. Direi hanno anche abbastanza ragione, nel senso che la Lazio comunque ha giocato una grande partita e l'ha vinta meritatamente, direi, con una grande partenza e con un grande gioco in contropiede. Detto questo, c'è un episodio chiave al 19° del primo tempo sull'1-0 per la Lazio. C'è un rigore molto probabile per la Roma che viene ignorato dall'arbitro guida e soprattutto dal VAR Irrati. Riparte l'azione e in quella stessa azione Pedro poi va a segnare il gol del 2-0, indirizzando chiaramente il match. Insomma, quello è un errore comunque grave da sottolineare, da rimarcare, il che, lo ripetiamo, non toglie nulla ai meriti della Lazio, che ha giocato un grande derby, ma un bel derby lo ha giocato anche la Roma, e insomma le proteste sono anche da capire.
Paolo, ci sono le coppe questa settimana, no? Si parte domani con la Champions.
Subito domani con la Champions, in campo le milanesi, l'Inter sarà a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk alle 18.45, alle 21 invece giocherà il Milan a San Siro contro l'Atletico Madrid, Atletico che ha perso in campionato, quindi arriverà voglioso di riscatto, mentre il Milan è secondo alle spalle del Napoli. Invece poi mercoledì ci saranno Juventus-Chelsea e l'Atalanta invece giocherà contro gli Young Boys. Poi giovedì ci saranno Conference d'Europa League. In realtà non ci si ferma mai, perché anche questa sera c'è posticipo di campionato Venezia-Torino.
Mamma mia, ma noi saremo sempre in diretta con i nostri ascoltatori durante tutte le partite con noi di Regol, ovviamente con protagonista il nostro Paolo Pacchioni anche. Ciao Paolo, grazie.
Ciao, buona giornata, buona settimana a tutti.
Buongiorno a Ivana Faccioli, grazie per essere con noi.
Buongiorno, buongiorno, buon lunedì.
Naturalmente, come dicevamo, abbiamo già anticipato anche Ivana tutti i titoli dei quotidiani che darebbero una sorta di nulla di fatto, di non vittoria. Per esempio, appunto, la Stampa: Germania non vince nessuno, che forse è la miglior sintesi che oggi leggiamo sui quotidiani. Insomma, adesso il punto è che bisogna però costituire un Parlamento.
Sì, ieri c'è stato un momento di grande panico all'interno dei Cristiano Democratici, perché all'inizio sembrava che la forbice con i socialisti fosse piuttosto marcata. Si è arrivati a parlare addirittura di un 8% di differenza. Poi in realtà questa differenza si è assottigliata, adesso siamo insomma intorno all'1%, però sicuramente i Cristiano Democratici devono farsi una grande domanda, cioè nemmeno il traino di Angela Merkel, che è stata la donna più importante del mondo e soprattutto più importante d'Europa per 16 anni, è riuscita a dare una spinta a Scholz. In questo caso dobbiamo capire se si tratti di un problema di carisma di Scholz, che peraltro ieri sentivo, anche prima che ne parlava Giacalone, ha fatto una gaffa anche andando a votare, comunque al di là di questi episodi. Però sicuramente ci si aspettava che l'endorsement in qualche modo di Angela Merkel potesse far volare la CDU, che invece in questo momento ha raggiunto uno dei peggiori risultati della sua storia.
Ecco, si può proprio...
Sì.
Prego Ivana.
No, dicevo, a questo punto ci sarà bisogno di una coalizione per arrivare alla cancelleria, che forse dovrà essere una coalizione addirittura a tre, ma qua si apre uno scenario di trattative che non è per nulla semplice.
Certo, insomma, questo tracollo del partito di Angela Merkel, insomma, proietta un'ombra, no? Anche sul suo addio alla politica. Ricordiamo, Angela Merkel dà l'addio alla politica in Germania dopo 16 anni, una presenza importantissima naturalmente. Ci possono essere, a tuo avviso, degli errori nella gestione, no? Dell'emergenza legata alla pandemia? Perché ricordiamo che Berlino da subito era stata portata, insomma, a modello, no? Come esempio da seguire rispetto alla gestione dell'emergenza sanitaria.
Ecco, ci sono stati dei momenti in cui la stessa Angela Merkel durante la pandemia ha ammesso di aver commesso degli errori, ma io credo che la situazione emergenziale non possa definire il profilo politico di Angela Merkel in questi ultimi anni. Ecco, lo definisce piuttosto la sua lunga carriera. Io penso che in questo cambiamento ci sia anche un po' un cambiamento fisiologico, perché sappiamo benissimo che ci sono delle alternanze che avvengono vengono a prescindere da tutto. Cioè, a volte gli elettori vogliono proprio cambiare orizzonte senza appunto magari tenere conto di tutto quello che è stato il passato. È evidente che i socialisti in questo momento vogliono formare un governo, si trovano davanti l'ostacolo, il no della CDU, ma sarà difficile comunque impedire ai socialisti, in questo caso i socialdemocratici, di guidare la trattativa. Ieri l'immagine del quartier generale dei socialdemocratici che è esploso alla notizia, secondo me, ha mostrato quanto in fondo questa vittoria fosse anche un po' inaspettata nel partito. Ho sentito oggi anche il commento di Enrico Letta, insomma, sì, secondo lui è una speranza un po' per tutta la galassia socialdemocratica europea.
È un bel segnale, comunque sicuramente dal punto di vista di Letta è stato un bel segnale. Direttore, direttrice, grazie, noi ci sentiamo naturalmente prossimamente, intanto grazie Ivana Faccioli, a presto.
Grazie, buona giornata.
Ci colleghiamo con Massimo Nava, che è editorialista del Corriere della Sera, appunto, nonché autore del libro sulla Merkel, la donna che ha cambiato la storia, quindi conosce molto bene quella persona, quella figura di Angela Merkel e tutta la situazione ovviamente politica tedesca. Buongiorno Massimo Nava, grazie per essere con noi.
Buongiorno da Berlino.
Buongiorno.
Come si è svegliata Berlino questa mattina, Nava?
Ieri c'era un cielo azzurrissimo molto raro, oggi c'è quel classico color latte della Germania, e tutto molto tranquillo, tutto sommato adesso la palla passa ai commentatori e passa già ai primi contatti fra i partiti, fra i leader. Ieri sera anche i toni della campagna si sono molto abbassati, tra l'altro un classico della tradizione tedesca è questa cosiddetta Elephant Runde, cioè la tavola rotonda in cui tutti i leader, i principali leader, si confrontano, mettono in campo le loro idee, le loro prospettive, le loro aspettative soprattutto. Oggi come oggi, se dobbiamo radiografare così il primo impatto della situazione, intanto non so se li avete già riportati, la commissione elettorale ha dato dei dati praticamente definitivi, dove possiamo assolutamente registrare un'altissima affluenza alle urne, che è sempre indice di buona salute di una democrazia. La oggettiva vittoria della SPD, che raggiunge il 25,7% dei voti, un più 5 rispetto al passato, ma comunque un risultato clamoroso se si considera che questo partito era dato quasi in stato comatoso, è andato di sconfitta in sconfitta nelle ultime tornate elettorali ed è stato, come dire, quasi eroso, soggiogato, cannibalizzato dalla presenza incombente e prorompente di Angela Merkel.
Certo.
È naturalmente pesantissima la sconfitta per la CDU, anche se meno del previsto, perché comunque negli ultimi giorni, grazie anche alla discesa in campo tardiva di Angela Merkel, il partito un pochino ha recuperato. Naturalmente adesso comincerà anche qui, proprio in questo partito, la cosiddetta notte dei lunghi coltelli, perché i bavaresi, il partito gemello, ha perso ancora di più. Laschet si è distinto per gaffe, compresa l'ultima abbastanza curiosa durante le votazioni elettorali, che ha piegato la scheda al contrario.
Ne hanno parlato tutti.
Lui è messo sicuramente molto molto in discussione, però i ritmi della politica tedesca sono blandi, non ci sono mai processi pubblici e immediati, e quindi diciamo che la situazione è abbastanza in evoluzione. Cioè, che ci sono tre partiti che hanno vinto,
ecco,
e quindi
sì,
come sempre avviene in democrazia, sono quelli più candidati a governare.
E infatti le stavo chiedendo, Nava, se dovesse scommettere proprio su una formazione che porterà avanti la Germania nei prossimi anni, lei punterebbe su questi tre?
Ma questo è quello che esce chiaramente dalle cose, tanto più che una vaga ipotesi è già caduta dalle urne, ossia un'alleanza un po' improbabile con Die Linke, che forse non riesce, che probabilmente non riesce nemmeno a entrare in Parlamento. Certo è che l'ago della bilancia sono i liberali e i verdi, che naturalmente sono due partiti che già in passato hanno governato sia con la SPD che con la CDU. e quindi per i liberali e per i verdi sarebbe un ritorno al governo. Ma è evidente che le due, come dire, anime e le due sensibilità programmatiche sono profondamente diverse. Cioè i verdi con i socialdemocratici possono andare d'accordissimo accelerando ancora di più la transizione ecologica che ormai è entrata nel DNA della classe politica tedesca, della classe dirigente e anche, devo dire, degli industriali. Basta pensare ai grandi investimenti a est nel settore automobilistico, nell'auto elettrica, eccetera. I liberali invece probabilmente riprenderanno come dire, il timone del rigore finanziario e questo lancia anche qualche nube un po' preoccupante sulla finanza pubblica europea, sul recovery fund, sulla Next Generation EU, eccetera, nel senso che questo chiaramente può essere un ritorno al rigore.
Non c'è
evidente
dubbio.
Tutto il carisma e tutto il peso in questo momento sta sulle spalle di Olaf Scholz, che si è accreditato ovviamente come futuro cancelliere, ma soprattutto si è credo che abbia vinto con una linea che è da un lato moderata e con attenzione anche ai conti pubblici e nello stesso tempo alla solidarietà sociale, ma soprattutto quasi con una come dire, una clonazione al maschile della politica di Angela Merkel e soprattutto della politica di Angela Merkel degli ultimi anni, degli ultimi tempi post pandemia, e questo lo accredita non solo come vincitore ma anche come la personalità che è più in sintonia con la sensibilità collettiva dei tedeschi, la maggioranza dei tedeschi in questo momento.
Staremo a vedere, queste sono ore decisive. Grazie per questo collegamento da Berlino. Voglio ricordare il suo libro, eccolo qui, Angela Merkel, la donna che ha cambiato la storia, il talento, la forza morale, l'amore per la libertà, il ritratto della donna più potente d'Europa. Lo scrive Massimo Nava, edito da Rizzoli, lo trovate in libreria. Grazie per questo collegamento, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Occupiamoci di cronaca e parliamo della vicenda veramente triste di Laura Zigliani e le nuove ipotesi intorno alla morte di questa ex vigilessa bresciana. Insomma, sul suo caso i punti da chiarire sono ancora molti. Ne vogliamo parlare con l'inviato di Repubblica, Paolo Berizzi, già collegato con noi. Buongiorno Paolo.
Buongiorno a voi e radioascoltatori.
Grazie, naturalmente. Proprio per i radioascoltatori, magari riusciamo, Paolo, a fare all'inizio una brevissima sintesi di quanto accaduto e a che punto siamo adesso, perché ci sono state tutta una serie di ipotesi in questi mesi. Sembra a questo punto che si sia arrivati vicini alla verità.
Sì, dopo molti mesi, Laura Zigliani, ex vigilessa, scompare misteriosamente l'8 maggio. Due delle tre figlie dicono è andata a fare una passeggiata nei boschi, era appassionata di trekking, ma da subito ci sono delle cose che non tornano, gli orari, le dichiarazioni delle due ragazze, e quindi si indaga, si cerca il corpo che viene trovato tre mesi dopo, è l'8 agosto, lungo le rive dell'Oglio, del fiume Oglio, siamo in Val Camonica. Vengono indagate le due figlie e il fidanzato della più grande, Mirto Milani, originario di Lecco ma trasferitosi da tempo nella Bergamasca. Vengono indagate per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Passano i giorni e alla fine queste tre figure iniziano a diventare molto sospette, vengono intercettate le loro conversazioni e proprio dalle telefonate di questi tre ragazzi emergono dei dettagli che fanno pensare agli inquirenti che la pista è quella giusta. Si trovano in carcere in questo momento, accusati appunto di delitto volontario e omicidio volontario e occultamento di cadavere. Quello che emerge è il cosiddetto delitto perfetto o quasi perfetto, cioè Laura Zigliani sarebbe stata uccisa prima stordita con degli ansiolitici, questo accade nella notte tra il 7 e l'8 maggio, e poi soffocata verosimilmente, quasi certamente, con un cuscino nella notte. Quindi non è mai uscita da quella casa, non è mai andata a passeggiare nei boschi. Il suo corpo è stato nascosto evidentemente per molte settimane fino al ritrovamento. sul cadavere non sono mai stati evidenziati segni di violenza, ecco perché da subito gli inquirenti hanno creduto all'ipotesi che Zigliani fosse morta non per morte violenta, ma appunto perché soffocata.
Ecco, poi insomma a parlare c'è tutto il contorno di questa vicenda, francamente insomma i video che tutti abbiamo visto appena questa donna Laura Zigliani è scomparsa, le sue due figlie che piangono di fronte alle telecamere, ecco, quelle sono scene che francamente ci spezzano, ecco, rivederle oggi ci spezzano. E poi ieri ha parlato la terza figlia, invece lo ha fatto in un colloquio con un giornale e ha detto, di fatto ha parlato anche del rapporto che la madre aveva con il fidanzato della figlia più grande, con Mirto, e ha detto alla madre non stava simpatico, la nonna lo odiava.
Sì, questa è Lucia, che è la terza sorella affetta da autismo. Lei dichiara, lo dice in più occasioni, è interrogata dai magistrati, dice c'erano dei litigi continui tra Mirto e Milani e nostra madre, e i litigi vertevano sostanzialmente intorno ad un tema, che è poi il tema centrale di tutto il delitto, i soldi. Mirto Milani di fatto amministrava o cercava di mettere le mani sul patrimonio immobiliare di Laura Zigliani insieme alla fidanzata Silvia Zani e la sua sorella minore con cui è emerso. Noi abbiamo sorvolato all'inizio, ma è un dettaglio che forse rende anche quello che questo trio era ed è, con cui aveva una relazione,
cioè quindi una doppia relazione. Lo stesso Mirto aveva una relazione con le due sorelle.
Esattamente, il tema centrale è il denaro, il patrimonio immobiliare di Laura Zigliani, che possedeva più di 10 appartamenti ereditati dal marito, commercialista, morto, lo ricordiamo, anni fa, travolto da una valanga in montagna, erano il piatto che solleticava gli appetiti di Mirto Milani, il quale davvero Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La domenica suonava la chitarra e l'organo in chiesa. Milani era un sopranista anche piuttosto noto nella bergamasca, e in realtà intanto pianificava il piano per il delitto perfetto.
Certo, terribile. Veramente. Veramente terribile. Ricordiamo, domani ci saranno gli interrogatori di garanzia proprio dei tre ragazzi, di Mirto Milani e poi delle due sorelle Silvia e Paola, arrestati venerdì. Grazie a Paolo Berizzi, inviato di Repubblica, per averci aiutato a ricostruire questa vicenda veramente dai contorni inquietanti. Grazie, a prestissimo, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Ringraziamo i nostri ospiti.
Sì, lo facciamo anche con i nostri ospiti. Intanto l'ultimo, abbiamo ascoltato Berizzi su tutta la questione di cronaca legata a Laura Zigliani, poi la
e
politica.
Poi la candidata alle amministrative a Milano, Movimento 5 Stelle, Laila Pavone, e poi il nostro Paolo Pacchioni per il punto sul calcio, la nostra direttrice Ivana Faccioli a commento delle elezioni tedesche, e poi Massimo Nava per un ritratto di Angela Merkel, ma anche insomma per capire, no? Ci ha raccontato come si è svegliata a Berlino questa mattina.
Siamo pronti per i saluti finali, grazie Enrico Galletti.
Grazie Giusy Legrenzi, arriva la famiglia giù al nord e noi torniamo domani mattina puntuali alle 6.
A domani.